L'acqua fredda, un percorso ritroso nella storia del cinema immerso e sommerso.
Che le facciamo è come nasce, come si realizza un progetto impegnativo come AIMAT.
Dunque l'inizio praticamente posso dire che è cieco. All'inizio non si vede nulla, non si riesce a immaginare, a percepire la mole del lavoro, cosa ne sarà di questo progetto. Dunque è un inizio che non ha una forma, non ha una dimensione concreta. Io stesso pensavo, diciamo così, che questo mio progetto avrebbe avuto la dimensione, diciamo, temporale di 1-2 anni.
Perché la scelta di alternare il colore al bianco e nero?
Sì, infatti normalmente è inusuale questa alternanza del bianco e del colore, il colore alternato al bianco, però diciamo che dal mio punto di vista questo è un approccio non è, diciamo, interpretativo, non ha qualcosa di astratto, diciamo che più che altro è uno strumento, io lo definirei come uno strumento per raccontare la diversità delle storie, proprio la diversità delle immagini, cioè per dare una diversità alle immagini che viene espressa tramite il cambio del colore. Vorrei aggiungere allora a questo punto che quando mi avvalgo della prospettiva bianco-nera, dei colori bianco-nera, allora do la preferenza, do un maggior risalto, se non un unico risalto, proprio ai visi, al viso, alle caratteristiche, alle peculiarità dell'espressione del viso. Tutto ciò che circonda il viso, il personaggio, scompare quando adotto la tecnica del colore e vado a sottolineare, a dare importanza, a mettere in primo piano soprattutto i dintorni, tutto ciò che sta attorno, pertanto la natura, paesaggi, l'arredamento di una casa, in questo caso il colore che dà il significato.
Quali sono i riferimenti cinematografici e quali quelli letterari nella sua opera?
Dunque, diciamo che io tratto spunto, io sono stato ispirato comunque dalla letteratura in primo luogo, soprattutto dalla letteratura narrativa, letteratura narrativa lunga, grande, imponente, come può essere appunto un'epopea, una saga. Qui mi riferisco per esempio a Marcel Proust, al suo raccontare, che si dilunga, che comprende lunghi periodi, oppure per esempio ricordo anche Thomas Mann con la sua saga Il Buttenbrook. Quindi siamo sempre queste storie che narrano, che raccontano, lunghe.
I wichtigsten Autoren, die mir immer wieder den Maßstab gegeben haben für meine Arbeit.
Se ci riferiamo alla letteratura, sì, questi sono stati gli esempi che ho citato, però diciamo che le ispirazioni sono motivate anche da altri, per esempio anche dal cinema. Se vi parlo di esempi che io posso trarre dal cinema, in quanto io sono un cineasta, allora in questo caso io mi sono lasciato ispirare quando ero ancora ragazzino dai grossi cineasti, dai grossi personaggi del neorealismo, come Rossellini, Visconti, De Sica, e il Fellini della prima maniera, del primo periodo. Dunque sono stati questi che hanno contribuito alla mia formazione.
Buonasera, benvenuti all'Acqua Fredda, 13ª puntata con Ferdinando Vella e Pietro Repisti.
Buonasera.
Abbiamo deciso di iniziare la puntata in maniera alternativa al solito, partendo con un'intervista a Edgar Reitz. Ovviamente quella che avete sentito non era la voce di Edgar Reitz, ma della traduttrice italiana, l'intervista tenuta nel 2007, proprio perché ci sembrava particolarmente interessante e importante partire con delle definizioni, tipo anche stilistico, del movimento di cui vorremmo parlare stasera, cioè il nuovo cinema tedesco.
Sì, il nuovo cinema tedesco, che è uno dei movimenti più importanti secondo noi, o che perlomeno abbiamo voluto scegliere all'interno del panorama europeo della seconda metà del Novecento, è appunto un movimento che parte dagli anni 60 e copre bene o male fino alla seconda metà degli anni 80. È un movimento che nasce in un contesto ben preciso, a differenza di altri movimenti di cui non si può definire una nascita particolare. Il nuovo cinema tedesco nasce nella Germania dell'Ovest, ovviamente, il 28 febbraio del 1962, con un manifesto al Festival del cortometraggio di Oberhausen, un festival abbastanza celebre o perlomeno storico in Germania. E questo manifesto, firmato da 26 registi, va un po' a criticare la situazione stante del cinema tedesco, oberato dai colossal americani e senza una via di sviluppo autonoma, ecco, diciamo così. E a partire appunto da questo manifesto, rimasto celebre come il manifesto di Oberhausen, prende l'avvio poi anche dopo qualche anno una situazione di forte innovazione sia dal punto di vista dei registi, con una collaborazione anche insolita dello Stato che finanzia questo consiglio del nuovo cinema giovane, e con appunto un finanziamento di 5 milioni di marchi circa all'anno, quindi anche un sostegno economico da parte dello Stato.
Sì, c'è proprio una rottura rispetto al passato con questo manifesto, tra i cui firmatari appunto ricordiamo c'è lo stesso Reitz di cui abbiamo sentito l'intervista e un altro cineasta molto importante che è Alexander Kluge, che vincerà nel 68 il Leone d'Oro al Festival del Cinema di Venezia, diciamo consacrando quella che sarà poi la stagione d'oro di questo periodo, di questo movimento. E tra l'altro manifesto che fu appoggiato anche da forse quello che è il più grande regista tedesco di tutti i tempi, che è Fritz Lang, e che nel 1960 fece il suo ultimo film, che è Il Testamento del Dottor Mabuse. Quindi diciamo anche un periodo di collegamento tra i vecchi maestri del passato, come appunto Lang, come ad esempio anche Kautner, che è uno dei pochissimi registi forse da ammirare del periodo bellico tedesco, ma comunque una rottura completa con gli stili, le tematiche del passato, una diciamo anche una proposta nuova, ad esempio con i cortometraggi, appunto al Festival del Cortometraggio si fa questa cosa, e un cinema che guardasse più a delle tematiche intellettuali, sociali e politico, quindi anche un cinema di impegno, anche nel contesto di tutta una serie di movimenti giovanili e culturali dell'epoca. Ad esempio in quegli anni, gli anni 60-70, si assiste all'esplosione della musica elettronica tedesca, al cosiddetto krautrock, che poi nomineremo quando parleremo anche dei vari film.
Sì, è tra l'altro un movimento che almeno dall'inizio ebbe come avversaria la stessa critica tedesca, che fu molto feroce appunto riguardo a questo nuovo movimento tedesco, che invece fu appoggiato parecchio dai festival cinematografici europei, in particolar modo da Venezia, di cui abbiamo appena sentito la vittoria, e poi da Cannes, il più importante festival cinematografico. E quindi comunque seppur osteggiato dalla critica tedesca, era abbastanza apprezzato già da subito dalla critica internazionale, perlomeno quella europea, e anche perché aveva come influenze inevitabilmente il neorealismo, quindi italiano, e la nouvelle vague francese, quindi probabilmente questo è un fattore che ha anche spinto molto questo nuovo cinema tedesco. C'è da dire che tra i moltissimi e i diversi registi che hanno partecipato a questa ondata appunto così innovativa in Germania, ondata innovativa che va a coprire forse un buco nel cinema tedesco, che non è, fino ad allora, per quanto per certi versi abbiamo sentito Lang, non era all'altezza di certi movimenti del cinema europeo.
Certo, era come dici tu, era mancato un passaggio fondamentale al cinema tedesco negli anni 50 e anche per gran parte degli anni 60, mentre appunto in Italia si assisteva al neorealismo, alla commedia italiana, tutti quei movimenti che abbiamo già abbondantemente citato durante le nostre puntate precedenti. Qui invece si assiste proprio qui alla nascita di un cinema giovane che appunto vuole tagliare fuori il passato, ma appunto valido dal punto di vista autoriale. Sì, ovviamente non si può non guardare a quello che aveva fatto la Nouvelle Vague, quindi Godard e i suoi compagni, anche se il nuovo cinema tedesco non è caratterizzato come altri movimenti europei da una unitarietà così forte di intenti e di tematiche, nonostante appunto il manifesto che hai citato tu, perché poi vedremo che ogni regista, ogni autore avrà una sua personalità molto particolare, benché inserito in un contesto produttivo e culturale inevitabilmente comune e appunto che dialogavano molto fra di loro.
Sì, se volessimo tentare di trovare delle unitarietà all'interno di questo movimento, inevitabilmente va preso in considerazione il contesto, storico della Germania, quindi è ancora divisa, ma anche il contesto, diciamo, globale, un contesto in cui abbiamo una forte crescita e la nascita della televisione. È uno strumento che verrà per certi versi utilizzato molto all'interno di questo movimento. Lo stesso Reitz con Eimat, il suo capolavoro durato una vita, si inserisce nel filone televisivo cercando di colmare il vuoto autoriale con una serialità televisiva che però è molto più cinematografica che televisiva.
Certo, infatti la televisione tedesca si dimostra assolutamente all'avanguardia proprio nel contesto interamente europeo, più della RAI, più della TV francese o anche inglese, perché appunto sovvenziona ancora di più che le classiche produzioni. Ricordiamo che ad esempio la UFA, che è la storica casa di produttrice di Berlino, fallisce all'inizio degli anni 60. Invece la TV continua a sovvenzionare questi giovani autori, concludendo con loro importantissimi progetti, come hai detto tu, Heimat, e anche ad esempio Berlin Alexanderplatz di Fassbinder, che è anche lì un'opera molto importante, molto grande, che senza l'aiuto della televisione tedesca non sarebbe stata possibile. E ricordiamo anche, come già accennato all'inizio, l'importante riforme da parte dello Stato in quel periodo, che consentono ampi finanziamenti a questi registi, che però non vengono compresi assolutamente in patria in quel periodo, salvo delle rivalutazioni in seguito, ma vengono appunto celebrati molto all'estero.
Sì, infatti proprio il film per la televisione Berlin Alexanderplatz di Fassbinder, che è del 1980, si inserisce, o perlomeno va a completare un po' quello che è la carriera di questo regista abbastanza fruttuoso, che nasce nel 1945 e muore nell'82, quindi comunque riesce ad incentrare tutta la sua carriera all'interno di quel dato cronologico che abbiamo accennato, ma che non è così, o almeno è definito all'inizio e, come tutte le cose, non è definita alla fine. E, infatti Rainer Werner Fassbinder, dopo essere stato escluso dalla scuola di cinematografica di Berlino nel 64, insomma abbastanza giovane, 19 anni, si dedica soprattutto al teatro, ed è il teatro un po' il filo conduttore della sua carriera. Teatro e cinema si fondono spesso e volentieri, e lo stesso capolavoro del 72, Lacrime amare di Petra von Kante, è un adattamento a un suo scritto teatrale, a un suo dramma teatrale precedente. E si mantiene sempre su quest'onda tra teatro e cinema, anche con i film più famosi, Lola, Veronica Voss, insomma.
Il matrimonio di Maria Brown. Sì, infatti il cinema di Fassbinder è spesso stato definito come una somma algebrica tra melodramma e storia. Questo anche perché è stato molto influenzato da un importante regista americano, che è Douglas Sirk, cui il film più famoso è forse La Magnifica Ossessione del 54, che appunto ha reso il melodramma un genere, nobile, non relegato nel racconto per il popolino, ma come qualcosa di degno di essere raccontato. Infatti le storie di Fassbinder trattano sempre, spesso e volentieri, di amori tragici finiti molto male, come ad esempio il famoso matrimonio di Maria Brown, ma soprattutto parlano di vite difficili, complesse, come ad esempio uno dei suoi film più famosi è Il diritto del più forte, che parla di questo omosessuale, tra l'altro interpretato dallo stesso Fassbinder, che era anche un grandissimo attore, che vince ad una lotteria, si ritrova catapultato in questo mondo borghese che vede, comunque, di cui vede l'ipocrisia, la falsità e anche l'aberrazione, e finisce così per commettere un suicidio, e quindi qui si vede tutta la critica che fa Fassbinder al mondo, alla società tedesca di quel periodo, che escludeva spesso e volentieri i più deboli. Una carriera quindi straordinaria, 39 lungometraggi in 37 anni di vita, penso che abbia superato molti record del cinema tedesco. Ci prendiamo una piccola pausa e andiamo a sentire proprio il tema principale da Berlin Alexanderplatz, di uno dei compositori più amati da Fassbinder, che ha collaborato con lui per molto tempo, cioè Peer Reben.
È bellissimo questo tema di Peer Reben per Fassbinder in Alexanderplatz. Sì, ci ricorda molto magari anche alcuni film neorealisti, e quindi con le loro colonne sonore un po' struggenti, un po' malinconiche, ecco.
Sì, anche perché Berlin Alexanderplatz è una saga, se non sbaglio, in 8-10 puntate, fatta appunto per la TV tedesca, che è ambientata tutta nell'epoca di Weimar, e che quindi risente, secondo me, di una sorta di malinconia per un'epoca perduta, prima dell'epoca più buia in assoluto della Germania e dell'Europa intera. E quindi inevitabilmente questo tema richiama molti sentimenti, molte lacrime anche.
Sì, no, è un altro che si è prestato molto questo tema storico, tra l'altro un tema storico secondo me anche abbastanza difficile da affrontare per i tedeschi a posteriori della Seconda Guerra Mondiale, con una Germania ancora divisa, quindi anche una situazione di ricostruzione di uno Stato, una nuova, non so, una nuova riunificazione. Heimat, cioè Reitz con Heimat, il suo capolavoro di una vita, un film che dura 59 ore, quindi una serie di film potremmo dire, che raccontano il Novecento tedesco. E la prima idea è di sviluppare questo tema è alla fine degli anni 60, e poi nel 79 comincia a girare questo capolavoro, questo colossal veramente immenso, appunto abbiamo detto che dura 59 ore, quindi anche un carico enorme. E Imate vuol dire patria, e Reitz ha voluto dividere questa definizione, questa storia del popolo tedesco in più situazioni. La prima è stata girata appunto dal 79 all'84 e va a coprire l'arco dal 19 all'82, quindi racconta tutta l'evoluzione della Germania, insomma, dopo la prima guerra mondiale, quindi la seconda guerra mondiale, l'ascesa del nazismo e tutte le vicissitudini nella Germania dal 1919 al 1982, quindi anche un compito molto arduo quello di andare a cercare di descrivere con precisione e senza troppi anacronismi quello che è stata l'evoluzione di un popolo. Certo. per tutto il Novecento.
Soprattutto anche senza perdere il filo narrativo e della immensa quantità di personaggi che il film tratta, perché poi, se andate a vedere appunto il film, ogni puntata c'è un nuovo personaggio, no, più di un nuovo personaggio, e la caratteristica fondamentale è che segue le diverse anime di questo popolo. Anche lì la famiglia diventa simbolo di una società, e ognuno segue la sua strada, e poi appunto seguirà la strada del più giovane nipote di questa famiglia, diciamo così, nelle diverse puntate successive, quindi anche in Heimat 2 e in Heimat 3.
Sì, che il 2 è stato completato nel 92, va a descrivere un po' la storia tra gli anni 60 e gli anni 70, quindi anche qua un periodo anche di per sé complesso, esatto. E poi invece Heimat 3, che è uscito nel 2004, e va appunto a completare quella iniziale, quindi dall'89 al 2000, con la caduta del muro, insomma, anche qua altri episodi molto, molto interessanti. Il tutto si completa poi con un epilogo girato nel 2006, che mi pare sia l'ultimo, insomma, l'ultimo blocco.
Mi pare che c'è stato un altro ancora 2 anni fa, se non sbaglio, nel 2013. Quindi ho fatto un altro film,
un susseguirsi
di 3-4 ore, quindi una cosa minima.
E poi un prologo che aveva fatto inizialmente nell'81.
Sì, sì.
Sì, quindi diciamo che un regista che ha dedicato interamente la sua vita a questa mega serie TV, se possiamo chiamarla così, anche se poi la regia, il modo di narrare, anche la durata stessa degli episodi lo avvicina molto di più a un film, anzi una serie di film con tanti sequel. Ecco.
Sì, assolutamente, uno dei film, sento di definirlo a tutti gli effetti, uno dei film d'autore più belli mai stati girati, senza ombra di dubbio.
Sì,
anche
più
per
colossali,
la mole, per,
ovviamente.
Sì, ma anche per, proprio per la qualità stilistica e tematica trattata nel film. È difficile da dire in radio, però se andate a vederlo vi renderete conto che siete davanti veramente a qualcosa di grande e di unico, forse, nella storia del cinema. Aveva riprovato, per esempio, Marco Tullio Giordano a fare una cosa simile nella Meglio Gioventù, secondo me, ma ci è riuscito ovviamente con risultati molto più modesti, anche se è un film, un bel film. Comunque non cambiamo argomento e ritorniamo sui nostri tedeschi.
Sì, beh, diciamo un altro con la passione per i Colossal, adesso i Colossal poi ha preso una notazione americana, per queste opere enormi, grandiose, questi cast immensi, questi set giganteschi che rischiano tra l'altro di far fallire non solo delle intere case di produzione, ma anche la vita stessa di un regista,
degli
attori stessi, insomma amicizie distrutte, è Werner Herzog.
Dobbiamo dedicare una parte consistente della puntata.
Sì, no, di sicuro uno dei protagonisti con una più grande mole all'interno di questo movimento. Herzog nasce nel 1942 e in un paesino abbastanza sperduto della
montagne bavaresi.
Sì, esatto, mi pare abbia raccontato lui stesso che ha visto la sua prima automobile a 12 anni. Quindi
sì, ha avuto un'infanzia molto travagliata, devo dire, Herzog, è un'adolescenza in generale abbastanza particolare.
Sì, poi fino alla rivelazione che è stato l'incontro con Klaus Kinski, di 16 anni più grande, tra l'altro il suo attore feticcio, nonché grande amico e appunto compagno sul set per diverse,
sì, certo,
diverse situazioni, diversi ecco. Un attore eccentrico, gigantesco secondo me,
che ha collaborato anche con Sergio Leone.
Esatto, sì, lui ha fatto una parte minore,
sì, forse qualche dollaro in più, se non sbaglio.
Sì,
per qualche
essere.
Dollaro in più. Sì, sì, sì. Niente, Herzog incarna secondo me quella sorta di Übermensch, se vogliamo usare una terminologia tedesca, quel super uomo, quel super regista che con le sue ambizioni vuole superare la vita stessa, se vogliamo, e si vede nei suoi film estremi, quali Aguirre, Furore di Dio, sempre con Kinski, e anche il celebre Fitzcarraldo, ma non solo, perché i film di Herzog, che sfuggono a qualsiasi tipo di definizione di genere, diciamo, essendo molto variegati e vari tra loro, hanno anche a parte la bellezza delle riprese straordinarie, ricordo ad esempio L'Enigma di Caspar Hauser, che è forse il suo film più bello, secondo me.
Vincitore di Cannes,
della giuria. Sì. E lì Herzog, cioè lì, in generale, in tutti i suoi film, Herzog va, come dire, nel profondo delle cose, va a cercare sempre la profondità dell'animo umano nel senso anche più crudo del termine, e questo si vede anche nei suoi documentari. Il più bel documentario che ho visto di Herzog, ad esempio, è Nel paese delle ombre e dell'oscurità, dove Herzog racconta le storie di questo del silenzio e dell'oscurità, pardon, le storie di questi di queste persone che sono nate sorde e cieche, e si interroga sul senso della vita di queste persone, cioè come fanno queste persone che non vedono e non sentono nulla, quindi sono isolate in un mondo completamente proprio, a sopravvivere e a condurre una vita, un'esistenza, ecco. Partendo quindi da queste basi molto anche semplici, molto, molto, come dire, naturali, ad esempio anche nei documentari che lui gira, ad esempio Grizzly Bear, oppure uno degli ultimi documentari,
Queen
of the Desert, ma anche Cave of Forgotten
Dreams, sulle grotte di francesi,
esattamente. Ecco, partendo quindi da queste cose che appaiono sotto gli occhi di tutti o comunque che si possono andare a vedere, lui si interroga sul significato profondo delle cose con uno stile cinematografico che lascia ogni volta basiti e commossi, secondo me.
Sì, è sicuramente uno dei registi più eccentrici al mondo, non solo di questo panorama, ma anche del cinema mondiale. Infatti i suoi set, primo tra tutto quello dell'82 di Fitzcarraldo, è un film a sé, la costruzione e lo sviluppo di questo film. Avevamo parlato di Apocalypse Now e di questo enorme set che ha rischiato di far fallire un regista anche sul piano emotivo e anche una casa di produzione. Fitzcarraldo è più o meno la stessa storia. Il racconto di questo esploratore, insomma più che esploratore, di questo europeo in Brasile, mi pare, insomma sul Rio delle Amazzoni, di questo europeo che cerca di far fortuna e si inventa uno stratagemma per riuscire ad arrivare a questa coltivazione per questa terra vergine dove poter estrarre il caucciù, la gomma. Si inventa di trasportare una nave da una parte all'altra di una montagna con l'aiuto di una popolazione locale, di indios, di popolazioni autoctone, con cui intesse dei rapporti strani, quindi prima sono ostili, poi riesce a porsi come un dio. E la costruzione di questo set, che tra l'altro Herzog volle a grandezza naturale, quindi non con un modellino, e costruì ben tre navi di 300 tonnellate l'una, quindi delle navi enormi, disboscò una foresta, fece esplodere una montagna con la dinamite, tutto per girare questa scena gigantesca, che poi è stato un po' l'emblema anche di quello che il cinema è,
certo.
Quindi più vicino magari a un'idea cinematografica hollywoodiana che ai movimenti di cui parlavamo prima, del neorealismo, della nouvelle vague, fatti con pochi soldi, con insomma.
Sì, ma quello è secondo me proprio una caratteristica dell'animo avventuroso di Herzog, oltre ogni limite. Lui in diverse interviste ha detto che non sapeva bene cosa lo spingesse a fare tutto questo, diciamo, tutto questo mega sforzo, per diciamo che era anche come dire, egoistico mettere anche a repentaglio un'intera troupe cinematografica soltanto per spostare una nave. Però lui diceva che soltanto il fatto di sforzarsi così tanto per un film, che poi appunto quindi diventa uno spettacolo, gli dava qualcosa di particolarmente forte a cui non poteva far meno. E quindi è il cinema delle grandi emozioni, quello di Herzog, senza dubbio, che tra l'altro sta vivendo una seconda giovinezza, se vogliamo dire così, dagli anni 2000, con appunto i documentari che lui ha girato. Ha sempre girato documentari, ma in particolare in questi ultimi anni ne sta facendo molti, e anche facendo anche diversi film negli Stati Uniti, ad esempio in Jack Reacher con Tom Cruise. Un bel cameo divertente, quindi è anche autoironico, se vogliamo.
L'aspetto documentaristico è un'altra delle caratteristiche di questo nuovo cinema tedesco, che è andato poi a svilupparsi appunto in questo filone, quello del documentario, in cui vediamo Herzog, lo stesso Fassbinder e soprattutto Wim Wenders, che forse ancora più di Herzog sta davvero vivendo una seconda infanzia cinematografica con i documentari. È uscito l'anno scorso Il sale della terra, che tra l'altro è in questi giorni in una retrospettiva su Wim Wenders al cinema Oberdan, allo spazio Oberdan, vicino a Porta Venezia a Milano, e vi suggeriamo di andare a vedere almeno qualcuna delle sue bellissime pellicole. E questo qua, Il sale della terra, un documentario sul fotografo Salgado, è veramente una piccola perla.
È veramente un film davvero, sembra più un film di Herzog, devo dire la verità, che un film di Wenders, proprio per questa, per la durezza dei temi che racconta e per anche perché a Salgado ha vissuto una vita che ricorda molto quella di Herzog, nel senso che è molto avventurosa, molto, molto difficile, molto alla ricerca sempre di superare se stesso. Prima sì. di approfondire Wenders, andrei a sentirmi però un breve pezzo, tra l'altro secondo me bellissimo. Infatti Werner Herzog ha sempre collaborato negli anni 70-80 con una band tedesca di importanza capitale nella musica rock, che sono i Popol Vuh. E per il suo film Nosferatu, che è un remake del famoso film di Murnau del 22,
Murnau è non Murnau, che è il
Murnau,
che è il tedesco
Friedrich Wilhelm,
esatto,
il grande,
inizio Novecento,
esatto. E appunto i Popol Vuh composero questa straordinaria colonna sonora per Nosferatu, e di cui adesso ci andiamo a godere Morning Sun Rays. Grandissimi Popol Vuh, capitanati dal grande Florian Fricke, che appunto hanno collaborato a lungo con Herzog, hanno composto tra l'altro le colonne sonore di Nosferatu, Aghir, Furore di Dio e dello stesso Fitzcarraldo. Ma adesso appunto passiamo a parlare di Wim Wenders, che invece nasce a Düsseldorf nel 1945.
Sì, beh, anche lui molto legato al tema del viaggio, quindi anche con Herzog troviamo questo filone in comune. Per quanto non abbia probabilmente viaggiato come Herzog, il tema del viaggio è presente fin da subito nelle sue narrazioni, con Alice nella città, Falso movimento, nel corso del tempo, che è un po' stata delineata come la trilogia del viaggio, anche se poi lui non ha mai ammesso ufficialmente di definirla in questo modo, ecco. E comincia i suoi studi a Parigi. Poi si ritrasferisce in Germania e poi negli USA definitivamente, quando dopo nel 75 fonda la sua casa di produzione Road Movies, con cui produce il primo film, che è L'amico americano, con appunto Dennis Hopper e Bruno Ganz, uno dei, secondo me, più bei capolavori, sì, di Wim Wenders.
E del movimento intero, sicuramente,
sì,
anche
sicuramente,
più rappresentativo.
Esatto, sì, un emblema del movimento stesso, questo L'amico americano.
Tratto dall'altro dal famoso romanzo di Patricia Highsmith, Il gioco di Ripley's Game, da cui è stato tratto anche un altro film, mi pare, con la regia di Anthony Minghella, ma molto più hollywoodiano, ovviamente.
Sì, esatto. E poi, sì, quindi Wenders si impone già nella critica internazionale con questa sua bellissima pellicola. A seguire, pochi anni dopo, nell'85, mi pare, fa Paris, Texas. Che
84, se non sbaglio.
Sì.
Scusa se ti
correggo. non mi ricordo la data precisa. E che appunto è anche un po' racconta un po' quelli che sono le sue residenze. È stato parecchio a Parigi e poi è stato negli Stati Uniti. Questo film vince la Palma d'Oro a Cannes. E si impone appunto anche nel giro dei festival internazionali come uno dei più belli del periodo.
Grazie anche alla colonna sonora di Ray Cooder, colonna sonora storica di quel periodo, tra l'altro.
Ecco, tu, puntualizzazioni,
sì, devo
puntualizzo no, delle sulle grandissime puntualizzazioni,
sì, sì, sì.
Che purtroppo a me mancano, quelle riguardo le colonne sonore o perlomeno musicali, come esperto musicologo,
sì,
ti direi che sì, no, appunto,
ci facciamo
a seguire questa sua pellicola, tra l'altro girata negli Stati Uniti, girata con questa sua casa di produzione recentemente costruita, a seguire secondo me il più bel film di Wim Wenders, che è nell'87 Il cielo sopra Berlino,
sempre con
Bruno Ganz,
sì, e anche con porco Giuda, adesso mi viene il nome, il tenente Colombo, com'è che si chiama? Porco Giuda.
Vabbè sì, comunque con Bruno Ganz in appunto quello che è rimasto un po' come l'emblema stesso di Wim Wenders,
forse
ma
l'ultimo
anche come
grande
altri
film del periodo, perché poi cadrà il muro di Berlino nell'89,
esatto, sì.
E ovviamente il cinema tedesco perderà molto della sua forza.
Sì, e poi secondo me c'è anche una parabola decrescente di Wenders,
sì,
parabola
sì.
decrescente che però all'inizio degli anni 2000 ha cominciato ha invertito rotta con questa sua dedizione al genere del documentario, e quindi con La terra dell'abbondanza, che raccontava un po' la disillusione del sogno americano, Non bussare alla mia porta, di cui tra l'altro lo stesso romanziere,
sì.
e poi appunto Il sale della terra con Salgado. Wenders sta vivendo appunto una nuova stagione, una nuova prolifica stagione cinematografica, imponendosi in questo, sperimentando molto anche in questo genere, spesso relegato un po' a delle sezioni marginali dei festival, che è il documentario, un genere che tra l'altro sta anche con la vittoria di Gianfrancesco Rosi a Venezia, sta crescendo molto e si sta rendendo conto di essere un genere molto importante all'interno,
sì,
del cinema.
Sì, sicuramente Wim Wenders è anche un grande documentarista e aveva anche già dimostrato queste doti in due film in particolare, tra l'altro dimostrando di essere forse quello tra i cineasti di cui abbiamo parlato più affine a quella cinematografia cinefila della Nouvelle Vague, e cioè Tokyo Ga, che è un documentario dedicato a Yasujirō Ozu, celeberrimo maestro del cinema giapponese, e un altro che invece è dedicato a Nicholas Ray, che tra l'altro mentre lui girava, Nicholas Ray si è accorto di essere molto malato di cancro, e quindi ha girato insieme a lui proprio negli ultimi mesi della sua vita. Quindi è un film molto significativo, ma anche molto, molto duro da guardare. Nick's Movie, questo è. Sì, appunto, come hai detto tu, sta vivendo una seconda giovinezza con questi ultimi due film, cioè Pina, che è appunto il filmato delle coreografie più importanti di Pina Bausch, molto bello, e appunto Il sale della terra, che è girato insieme al figlio dello stesso Salgado, che fa d'aiuto regista a Wenders, e che vi consiglio caldamente di andare a vedere, siccome è ancora reperibile in qualche cinema.
Esatto, sì, no, tra l'altro ripetiamo la retrospettiva dello spazio Oberdan su Wenders, in cui viene proposto anche Il sale della terra in, mi pare, due o tre serate,
sì.
E quindi assolutamente un'occasione da non perdere. Beh, c'è da dire che questo movimento, quello del nuovo cinema tedesco, presenta un sacco di registi di cui non abbiamo avuto il tempo di parlare, però che sono molto, molto fruttuosi anche loro. Tra i primi Margaret von Trotta, uno degli esempi al femminile di registi, con Anni di piombo dell'81, oppure anche, tra l'altro è uscito due anni fa Hannah Arendt, il suo ultimo film.
Ah, già, vero.
Sì, quindi anche lei è una regista molto fruttuosa, molto, molto interessante,
sì, molto.
Che si è legata a doppio filo a questo movimento. E poi Alexander Kluge, Sirgerberg, insomma un altro,
sì,
una
ce
serie
sono veramente,
di
veramente molti, ma questi sono anche quelli più celebri, ma a buon diritto, cioè, sono anche più bravi secondo me. Tra l'altro Wenders, se posso fare una piccola critica, è quello che ha avuto più premi di tutti probabilmente, ha avuto due Leoni d'Oro se non sbaglio, una Palma d'Oro, un gran premio della giuria.
Sì, per quanto non sia un movimento così tanto premiato come altri,
no,
movimenti.
Esatto, forse è stato il più premiato dei registi che abbiamo parlato, ma secondo me, pur essendo un grandissimo regista, è forse quello meno talentuoso, ma su questo possiamo anche discuterne. È una mia
Vabbè, sì,
piccola
sappiamo
critica.
Le tue
sì,
passioni,
esatto,
per Herzog.
Sì,
quindi
Herzog è una venerazione quasi, quindi avrei preferito qualche Palma d'Oro in più a lui. Ma
beh, non sono i premi che definiscono i grandi film, oppure no. Comunque vi salutiamo per questa sera, siamo giunti in chiusura. Rimandiamo l'appuntamento la settimana prossima, sempre giovedì, su Radio Statale alle 21. E buona serata e buonanotte.